fratelli e sorelle, liturgie pasquali caratterizzate dalla lettura dell'Apocalisse di Giovanni, del Vangelo di Giovanni e degli Atti degli Apostoli. Atti degli Apostoli e Giovanni ci accompagnano, e sarebbe bello che durante questo tempo pasquale, che dura 50 giorni, siamo alla terza domenica, per conto nostro prendessimo in mano il libro degli Atti degli Apostoli, l'Apocalisse, il Vangelo di Giovanni, che ci accompagnassero anche durante la settimana. Nell'Apocalisse Giovanni oggi ci ha mostrato la grande liturgia del cielo, dove l'agnello immolato, il Verbo incarnato nel suo mistero pasquale, sta accanto a colui che è seduto al trono, accanto al Padre, e viene tributato al Padre e al Figlio ogni onore, gloria, potenza nei secoli dei secoli. Ed è bello anche nella nostra preghiera personale, non solo in quella liturgica, quando noi preghiamo, dare lode al Signore, benedirlo, ringraziarlo, glorificarlo, adorarlo. Dice: gli anziani del cielo si prostrarono in adorazione davanti al Padre e al Figlio. È bello che nella nostra preghiera personale, nel nostro incontro, viviamo anche questi momenti di adorazione profonda, no? Davanti a colui che è tutto, e noi quello che siamo possiamo esserlo solo perché lui ci dà vita, forza, grazia. Siamo nulla e niente, ma amati da lui. E quindi coltivare anche questi atteggiamenti di preghiera, di lode, di adorazione. Negli Atti degli Apostoli abbiamo visto gli Apostoli, il racconto della testimonianza degli Apostoli che, invitati a non predicare nel nome di Cristo, dicono per bocca di Pietro: bisogna obbedire a Dio e non agli uomini. E questa frase forte ce la dobbiamo portare nel cuore, soprattutto quando la testimonianza di Cristo non è semplice, non è facile, quando possiamo essere soggetti a derisioni, a emarginazioni, no? E allora pensare che bisogna dar lode e gloria a Dio. E dice il racconto degli Atti degli Apostoli: gli Apostoli se ne andarono via lieti di aver sofferto per lui. Erano stati imprigionati, erano stati flagellati, ma loro se ne andarono via lieti di aver sofferto qualcosa per il loro Signore, per il loro Maestro, per il loro Dio. No? La gioia di soffrire qualcosa per lui è una gioia profonda, che è esperienza di chi vive il Vangelo sul serio. Chi non ha mai sofferto nulla per Cristo è certamente una persona che non ha testimoniato veramente il Vangelo nella vita. Vedete, c'è un falso errore che purtroppo si è insinuato a causa di una certa educazione, che il cristiano è quello che non fa del male a nessuno, è quello che si comporta bene, è una persona educata, buona, sta a posto, no? E questo fa sì che spesso, quando la persona va a confessarsi, poiché ha davanti questa idea, no? Non sa che cosa confessare, perché mica siamo cattivi, no? E quindi ci viene una difficoltà, perché ci misuriamo sulla buona educazione, ci misuriamo su non fare del male agli altri, mentre dovremmo misurarci sull'amore. Sull'amore saremo giudicati, innanzitutto sull'amore che abbiamo avuto per lui, no? Cristo ha amato me, è morto per me, e a me invita a un ricambio d'amore. Io sono invitato a un ricambio d'amore. Allora, quando la persona ha compreso che il cristianesimo non è semplicemente essere una buona persona, educata, brava, che non fa male a nessuno, ma una persona che testimonia ciò che ha nel cuore, testimonia quell'amore con il quale è stato toccato dal Signore, allora ecco che troverà senz'altro diversi elementi della sua vita da confessare, perché non sempre lasciamo trasparire dalla nostra vita l'amore del Signore. E il peccato più commesso dai cristiani e meno confessato è quel peccato che si chiama in teologia morale rispetto umano. È il peccato più commesso e meno confessato. Cioè, quando io non faccio trasparire che sono cristiano, sto zitto, lascio correre per evitare problemi. Veniamo al Vangelo. Vangelo lungo di questa terza apparizione del Signore, che possiamo dire c'ha tre momenti questo Vangelo. Il primo momento è quando pescano e non hanno preso nulla. È bella questa scena, Pietro dice vado a pescare, cioè anche noi veniamo, quasi tutti gli apostoli non prendono nulla, e vedono una persona sul lungo la riva, non capiscono che è Gesù. Chiede loro se hanno preso qualcosa, dice no, buttate dalla parte destra e troverete. Una prima osservazione è che non riconoscono che è il Signore. È un momento comune nelle varie apparizioni che non lo riconoscono. La Maddalena lo scambia per un giardiniere, i due di Emmaus lo scambiano per un viandante come loro. Luca ci racconta che nel cenacolo la sera di Pasqua lo presero per un fantasma, lui disse toccatemi, non so, cioè il Signore non viene riconosciuto, perché le apparizioni non sono semplicemente da includersi in un ordine fisico, materiale, Gesù si mostra, è qualcosa di più. Perché se fossero state solo delle manifestazioni fisiche, materiali, l'avrebbero riconosciuto. Non lo riconoscono. Perché per riconoscerlo occorre un qualcosa di più. E Giovanni lo riconosce a un certo punto, dice è il Signore, c'è un qualcosa di più. E i due di Emmaus lo riconoscono alle spezzate del pane, era lui. La Maddalena, quando si sente chiamata per nome, Maria, c'è un qualcosa che lo fa riconoscere, perché anche se sono apparizioni che hanno quindi un qualcosa che coglie nella sfera fisica, ciò che è proprio nel riconoscimento è la fede. Quel quid che permette di riconoscerlo. E questo quid ci è stato dato anche a noi, il dono grande che abbiamo ricevuto della fede, che ci permette di riconoscere le sue manifestazioni. Perché più che chiamarle apparizioni, sarebbe bello chiamarlo manifestazioni del risorto, che non sono mai cessate. Sono cessate le manifestazioni fisiche. Dopo la sua ascensione non ce ne sono più e non andiamo a cercarle, manifestazione eclatante, no? Ma non cessano le manifestazioni del risorto. Il risorto si manifesta in vari modi, nella Chiesa in modo potente, nell'Eucarestia, no? Ma si manifesta in modo misterioso in tutte le nostre esistenze. Nella nostra vita lui si manifesta, ma ci vuole la fede per saperlo riconoscere. Vedete, un esercizio spirituale molto semplice e molto bello, se stasera o domani avete qualche minuto di tempo, ripassate a mente la vostra vita, invocate lo Spirito Santo, ripassate a mente la vostra vita e nella luce del Signore vedrete che direte, ma sì, era lui. Quando io ero bambino è successo quel fatto, è il Signore. Quando io ero adolescente quel giorno ho pregato, quel giorno è successo quella cosa. Era lui. Quando mi sono incontrato con quella persona che mi ha tanto colpito, perché i suoi occhi erano puliti, perché i suoi modi di fare erano molto semplici, molto... era lui, era lui. Ma la cosa più bella sarebbe non che noi, rivedendo la nostra vita, sappiamo scoprire le sue manifestazioni attraverso un momento di preghiera, attraverso un incontro con la parola, attraverso un fatto, attraverso un fratello. Ma la cosa più bella è che noi ogni giorno sappiamo riconoscerlo, sappiamo percepirlo, presente, vivo, operante, potente, che mi accompagna. No. Ma perché noi possiamo arrivare a questa percezione, no? Questi vanno in cerca di quelli che sentono. L'altra volta c'era uno che mi ha chiesto una benedizione e poi dice: padre, cosa ha sentito mentre mi benediceva? Ma signore, cosa ha sentito? Si va in cerca di questi fenomeni, no. La percezione di cui parlo io, una percezione nella fede luminosa che il Signore ci ha dato e ci permette di vederlo, incontrarlo nell'oscurità della fede, perché qua giù lo possiamo vedere, sì, ma solo nella fede. Quando saremo lassù lo vedremo anche faccia a faccia, senza l'ombra della nube, come Mosè, perché avremo quello che i teologi chiamano la luce della gloria, lumen gloria. Poi c'è, ecco, il Signore, è bello questa scena di Pietro che si veste e si butta in acqua perché lui vuole vedere subito il suo Signore, no? E poi c'è la seconda scena, la cena che è significativa dell'Eucaristia. Ma questa cena è un qualcosa di particolare, di indicativo, che ci vuole dire un qualcosa, vuole dire un qualcosa a ciascuno di noi, perché è una cena speciale, perché Gesù ha preparato lui il pesce, un po' del suo pesce, un po' del pesce che era suo, che non c'entra con il pesce pescato dagli apostoli. Ha preparato una cena per loro con del suo pesce, ma non glielo dà senza prima che loro portino anche loro. Dice: portate anche voi il vostro. Qual è il messaggio che ci viene in riferimento all'Eucarestia di cui questa cena sulle rive del lago è significativa? È che la cena eucaristica è una cena, è un banchetto specialissimo, dove non mangiamo noi soli, mangia anche lui, e il cibo è sia quello che portiamo noi sia quello che porta lui. E in quella comunione che eucaristica che noi mangiamo c'è tutta quella realtà mistica, ma realmente presente, che è stata inclusa in quella ostia santa, in quel vino che è stato portato e presentato al sacerdote per essere corpo e sangue di Cristo nella consacrazione. Quando vedrete la processione offertoriale, in quel pane e in quel vino che viene portato, in quell'acqua, ci siete voi, c'è la realtà della vostra vita, perché la realtà della vostra vita deve diventare Eucaristia, e insieme con Gesù dobbiamo fare il grande banchetto dell'amore, dove quella realtà che io ho messo in quell'ostia, ma qual è questa realtà che tu metti nell'ostia? Quella fatica della vita, quella sofferenza, quella umiliazione, quelle impotenze che condiscono la tua realtà, quell'insicurezza, quei peccati che tu non vorresti fare e che invece per causa della tua fragilità tu metti tutto, gioie, dolori, desiderio di santità, cadute, metti tutto in quelle ostie. E insieme poi tutto viene trasfigurato e diventa amore che si dona a ciascuno di noi, perché la nostra vita di ogni giorno possa venire trasfigurata, quel peso, quella sofferenza, quell'impotenza possa diventare trasfigurata da questo amore. E questo è il senso profondo anche di questo portare i pesci a Gesù, no? E poi c'è un altro elemento molto importante. Nessuno più gli chiedeva chi fosse, perché ormai sapevano che era lui. Una frase un po' misteriosa. Ormai sapevano che era lui. Quanta fatica dobbiamo fare nella nostra vita, quanto cammino dobbiamo fare per poter anche noi dire: beh, ormai lo so, Signore, che sei tu. Ormai lo so. Ma quando è che noi riusciremo a riconoscerlo? Quando noi riusciremo ad avere quella fiducia tranquilla e serena che è Lui, e Lui è il Signore? Quando la finiremo di cercare noi stessi le soluzioni ai nostri problemi, la nostra consolazione. La finiremo anche di cercare luce, ma cercheremo semplicemente Lui. Il tuo volto, Signore, io cerco. Quando la nostra anima, il nostro cuore sarà completamente orientato verso di Lui e cercheremo Lui, non cercheremo né di capire, non cercheremo né di avere, non cercheremo né di sentire, non cercheremo né che si metta a posto quella situazione o quell'altra, ma cercheremo Lui perché Lui è degno di essere cercato, perché Lui è l'unico degno di essere assolutamente messo davanti a noi come l'unico. Allora, quando noi ci relazioneremo con Lui così, allora scatterà qualcosa, non avremo più bisogno di tante altre cose e lo sapremo riconoscere, e anche noi potremo dire: sei tu, Signore, sì, ormai lo so, sono maturato, perché non cerco più altro che te e solo te. E infine l'ultimo pezzo è questo, la seconda chiamata di Pietro, no? La prima, ve la ricordate, quando gli disse: seguimi, ti farò pescatore di uomini, dopo una pesca a vuoto. Lui si inginocchiò e disse: Signore, ma io sono un povero peccatore, allontanati da me, dice, io ti farò pescatore di uomini. L'aveva già detto: seguimi, a Pietro, ma adesso glielo dice in un'altra volta. È un po' la storia di tutti noi, quello che i maestri spirituali chiamano la seconda conversione, no? Durante la prima conversione Pietro l'ha seguito, sì, era pronto ad andare a morire per Cristo, eh? Pietro l'ha seguito, preso le spade, voleva uccidere, poi di fronte all'umiliazione lo rinnegò, ma la sequela c'era stata, ma era una sequela a modo suo. Voleva essere lui, in un certo senso, a guidare il Signore. Ve lo ricordate anche quando il Signore disse: va de retro, Satana, no? Voleva che il Signore la pensasse come lui. Era una sequela un po' troppo protagonistica di Pietro. Ma poi, che è successo il peccato, è successo il rinnegamento, è successo il pianto. Pietro ha pianto amaramente. Adesso può seguirlo sul serio, adesso può seguirlo perché adesso ha capito. Ha capito chi è lui e ha capito chi è Gesù. Ha capito che lui è una frana e ha bisogno del Salvatore. Ha capito che lui è fragilità e ha bisogno della forza, che è il suo Signore. E il Signore lì, in questo contesto, lo chiamerà a sé e gli dirà: mi ami tu, Pietro? 3 volte se l'hai sentito dire: mi ami di più. Ci vuole una sfacciataggine per rispondere a questa domanda di Gesù da parte di una persona che l'aveva appena rinnegato. Ma Pietro ormai ha capito chi è Gesù e non si vergogna di dire: Signore, io ti amo, tu lo sai che io ti amo. Si era addolorato per sentirselo dire 3 volte, ma poi dice: tu lo sai che sì, io ti amo molto, da quello che sono, un povero peccatore bisognoso di te, no? E per questo anche che ciascuno di noi, come Pietro, se vuole amare veramente, se si impegna ad amare veramente il Signore, non potrà non amarlo senza una ferita, senza un dolore, profondo. L'amore verso il Signore è sempre segnato da un dolore profondo. E qual è questo dolore profondo? Quello di non riuscirlo a amarlo abbastanza. Quello di non riuscirlo a lodarlo abbastanza. Quello di non riuscirlo a metterlo al primo posto sul serio. E questa ferita ci deve accompagnare. E guai a me se non ho questa ferita. Non posso fare la comunione se non ho questa ferita. Perché non ho capito nulla dell'amore se non ho questa ferita. Di non riuscirlo ad amare. Lo vorrei amare di più, vorrei impegnarmi di più, vorrei essere più pulito, più onesto, più bravo, ma non ci riesco, Signore, questo mi addolora. E questo è il segno che lo amo. Questo è il segno che lo amo. Che lo amo da povero peccatore, ma se non ho questo segno, significa che l'amore non c'è. Devo ancora incontrarmi con Lui. L'ho incontrato, sono ancora nella prima parte della sequela, quando non è che si vuole essere plasmati da Lui, ma noi vogliamo plasmare il Signore e vogliamo portarlo lì dove vogliamo noi e non noi andare dove vuole Lui. Come dice Gesù a Pietro, un altro ti porterà dove tu non vorrai. Pietro adesso è pronto per seguire il Signore sul serio, non più costringere il Signore ad andare dove vogliamo noi e quindi che il Signore benedica quello che io ho scelto, quello che io voglio, i miei progetti. Signore, io ti prego perché tu mi benedica. No, Signore, io non ho più progetti. Il mio unico progetto è fare la tua volontà. Portami dove vuoi. E questa è la grazia che vogliamo chiedere. E come ogni grazia la chiediamo sempre a Lei, alla Vergine Maria che ci accompagna, alla Vergine della Risurrezione, perché possiamo sentire anche noi nel nostro cuore la chiamata di Gesù a seguirlo, senza chiederci dove, senza farci altra domanda se non quella di averlo sempre con noi, davanti a noi, in noi e dietro di noi. Amen.